Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Avevo provato un paio di volte a spiar fuori montando coi piedi sulla pietra. Sollevavo piano piano la faccia finché era a livello con l'orlo e prendevo come una scossa. La luce del pomeriggio pareva un bacino agitato, irragionevole, che spruzzava gocciole elettrizzate. Tornavo sotto pensando com'è vigliacca la luce. Mi proponevo di aspettare la notte per uscire. Non posso mica star qui per sempre, mi dicevo. Si invecchia anche sottoterra. Quando la fessura scurì, a un certo momento mi dissi «adesso», e senza più pensare andai fuori. Fuori era già buio, pioveva. Non riconoscevo più niente, però mi sentivo orientato, ero stato tutto il giorno con la faccia verso nord ed ero come calamitato. Tutto era deforme, gli alberi erano giganteschi e parevano incastrati gli uni negli altri. L'intero tavolato di roccia pareva crollato su se stesso e tra gli scogli affiorava dappertutto il mare nero del bosco secco. I mughi erano isole impenetrabili. Aggirandoli veniva a mancare la roccia sotto i piedi e si precipitava in gorghi confusi, restando aggrappati ai rami del mugo. Il terreno era come sformato. C'era un labirinto di scafe, cenge, frasche, rami da cui bisognava districare a fatica le gambe, con grandi sforzi solo per reggersi in piedi. Si aveva la sensazione di non fare mai strada, di aggirarsi in un cerchio bislacco. Mi ero dimenticato del rastrellamento. Badavo solo a questo mare pieno di scogli e di frasche. Mi pareva di fare la lotta. Ero nel fitto, tutto assorbito dai lunghi negoziati con gli scoscendimenti. Poi mi accorsi che ero fuori, su un terreno più ordinato, e camminavo speditamente. Il nord era fermo, il sud, quando provavo a voltarmi, barcollava e rollava. Via, via. Camminando sotto la pioggia cominciai ad ascoltare i rumori che navigavano nel buio. Alcuni erano sospetti. Partivano da un fremito innocente, si aggravavano, sostavano sulla soglia di ciò che si chiama passi, voci. A un certo punto li riconobbi, gli sporchi stacanovisti del rastrellamento, le pattuglie della notte e della piova, i cacciatori feroci, vigliacchi, puttanieri. Pensai, mi fermai e misi le mani sul parabello battendo i denti dalla rabbia. Le mani presero il loro posto, la sinistra metà del caricatore, un po' più vicino alla canna, la destra al suo luogo tra il calcio di metallo e la sicura. Le mani c'erano al loro posto. Il parabello però non c'era. Prima notai curiosamente che non c'era la sicura, poi che mancava il grilletto, non c'era neanche il caricatore, né il calcio, né la canna. Non c'era niente. Siamo a posto, pensai. Ho perso il parabello. Perdevamo spesso i fucili al sabato fascista. Prima i fuciletti di legno, poi crescendo in età e sapienza, quelli di metallo verniciato e infine i fucili più o meno veri, i moschetti, che non credo abbiano ucciso molti nemici, ma qualche commilitoncino sì, perché le pallottole erano bensì di legno, un legno tenero pitturato di rosso, e appena uscite dalla canna si spapolavano, ma se il colpo scappava quando la canna era appoggiata direttamente sul petto del compagno, il compagno tendeva a morire. Ora questi fuciletti e moschetti noi li perdevamo quasi regolarmente al sabato fascista. Ci sgridavano molto, ma li perdevamo lo stesso. Per lo più si poteva rimediare prima della riconsegna, perché siccome eravamo in molti a perderli, questi moschetti, quando si perdeva il proprio, guardando attentamente, se ne trovava spesso qualcuno perduto dagli altri e si raccattava. La riconsegna alla casa della GIL avveniva attraverso una porticina molto stretta, un'unica porticina per tutta la gioventù di Vicenza, e occupava buona parte del sabato fascista. La porta era stretta, la fila lunga, lunga, e continuamente alimentata dalle coorti in attesa. Si passavano ore e ore a riconsegnare il moschetto, e chi l'aveva perduto aveva il comodo di cercarsene un altro. Stetti fermo nel buio, con l'atteggiamento di uno che si prepara a sparare una raffica di parabello, ma senza parabello. Deve essere restato in quello sporco buco, pensavo. Sotto alla preoccupazione immediata, sentivo una piccola fitta di sollievo che non ci fosse lì Dante, che avrebbe giudicato molto male la mia distrazione. Dante non verrà mai a saperlo, pensavo. Prendevo per sottinteso che fossero tutti morti. Mi venne in mente che forse era restato qualche altro parabello in giro sul Colombara. Provai a voltarmi piano piano verso sud, verso il luogo del rastrellamento, non con l'intenzione di tornare indietro, si capisce, perché ero ormai a parecchie ore di cammino, ma così, tanto per guardare. Non si vedeva nulla, né vicino né lontano. L'aspetto meridionale della notte barcollava ancora, ma molto meno. Mi rivoltai verso nord, il nord fermo, aperto, buio. Mollai il parabello di aria nera e mi palpai addosso. Avevo 3 bombe a mano, una pesante a quadretti in una tasca e 2 leggere nell'altra. Piuttosto di un carico di botte, meglio 3 bombe a mano. I rumori dei rastrellatori notturni non venivano avanti, anzi, mi pareva che si alzassero come se stessero montando una costa, ma con maggiore velocità ascensionale, quasi da elicottero. Salivano nell'aria nera e io li seguivo alzando la faccia. Quando furono alti come un campanile, d'un tratto si dispersero in una rosa di fievoli raggi e cominciarono a ricadere. Arrivando a terra, erano pioggia. Non si rastrella di notte, mago, pensai. E da allora camminai spedito. Questi furono i soli fantasmi che trovai nella notte del lunedì sul martedì. Solo 24 ore più tardi ne incontrai alcuni altri, ma pacifici e neutrali. I rastrellamenti avevano questo svantaggio, che se si restava soli alla notte venivano i fantasmi. Dante cominciò a vederli molto prima di me, quella stessa notte, perché Dante era vivo, benché tutto sporco e insanguinato, e camminava anche lui, ma verso sud. Era sceso dal Colombara molto più a sud di me, e non gli era restato quello shock del sud. In qualche ora, andando a sud, si arrivava fuori dal massiccio alle prime case di Gallio, e Dante era risoluto ad arrivarci e battere a una finestra. Bisogna mangiare, pensava, spogliarsi, asciugarsi, dormire. Verso mezzanotte cominciò a incontrare i fantasmi. Prima li udiva, poi li vedeva. Erano tutti in piccole pattuglie e parlavano in italiano. Dante si fermava e anche loro si fermavano, stavano a guardarsi, lui e loro, da una decina di metri, quasi indistinguibili nel buio. Dante intravedeva le facce biancastre e la sagoma delle armi imbracciate. Stava fermo, pronto. Ora parevano rastrellatori, ora alberi. Dante teneva gli occhi sulle facce pallide, il dito sul grilletto e respirava il più piano possibile. A mano le facce e le sagome si impoverivano di corpo, poi Dante non le vedeva più. Allora aguzzava gli occhi e pensava: io ho una buona vista, se non li vedo io, neanche loro vedono me. E così riprendeva cautamente a camminare finché ne vedeva degli altri, dietro ad altri alberi. La valle era piena di fantasmi e Dante ci mise molte ore a scendere a Gallio, con tutte queste fermate, queste gare di sguardo, ma infine arrivò, batté a una finestra e gli apersero. E così si asciugò, bevve latte e dormì. Dice che alla mattina era più forte che mai e infatti al più presto, entro qualche giorno, tornò su in Zebio e vide fumo che usciva da una caverna e si fermò lì ad aspettare che venisse fuori qualcuno, o rastrellatore o rastrellato. Dopo un po' venne fuori uno ed era Enrico. C'erano anche altri, tranne 2 o 3. A Dante gli fecero molta festa perché dopo il primo sparo, quando io e Dante dicemmo «Via, via!», lui era saltato in una piccola slavina quasi a strapiombo e scomparve rotolando come un uomo già colpito che precipita. Così gli altri l'avevano dato per morto, anzi, letteralmente caduto in rastrellamento. E avevano già mandato l'annuncio alla famiglia e all'amorosa a Vicenza. Perciò a Dante vivo fecero festa e mandarono subito un contrordine all'amorosa e alla famiglia. Mario e Renzo non erano scioccati quasi niente perché restarono insieme e si nascosero insieme in un anfratto. In 2 di solito non c'è shock. Passarono il giorno del rastrellamento tacendo in compagnia. Ascoltavano i rastrellatori e tacevano. Nelle ore più quiete, quando il rastrellamento sonnecchia e i rastrellatori mangiano la pagnotta sotto i pini, loro due avranno forse scambiato qualche frase ellittica intorno all'impostazione generale della vita, perché tutti e due sentivano il problema. Shock però non ne ebbero, e verso sera uscirono dal loro anfratto e andarono in giro con l'ultima luce, finché trovarono due o tre dell'altro gruppetto che avevano schivato il rastrellamento diretto e quindi erano sereni e contenti, salvo che tutto quel giorno Bene aveva sentito una gran paura delle vipere e non era stato a suo agio nella buca. E così in quattro o cinque scesero alla zingarella dove avevamo lasciato gli zaini, nascosti vicino alla malga. Purtroppo gli zaini erano stati rastrellati e anche questa malga non c'era più. C'era il solito patetico mucchietto di carboni neri che fumavano. Si misero a dormire lì vicino, sulle lastre di roccia in mezzo ai mughi, e dormirono felicemente tutta la notte. Le mie scarpe le trovarono il giorno dopo, una qua e una là, ma non mandarono le condoglianze alla mia famiglia, solo giudicarono che vivo o morto indubbiamente fossi restato scalzo. Ed era vero, e per un pezzo di me non seppero nient'altro, ma non credo che gli facesse molto dispiacere. Lo so che mi erano abbastanza affezionati, ma queste cose sul momento non facevano dispiacere, e naturalmente neanche piacere, non facevano nulla. Le mie scarpe non andavano bene a nessuno, perché io avevo il piede più piccolo di questi quattro o cinque rimasti, e inoltre erano strette anche a me. Erano scarpe basse, da città, gialle. A me, nei pochi giorni che le portai, parevano sommamente sconvenienti per un guerriero, una stonatura. Invece Bene, nel segreto del cuore, si compiaceva di queste che gli parevano virili civetterie, roba da anglosassoni, e mi ricordo che dopo la guerra, guardando gli ufficiali inglesi con le loro scarpe gialle davanti alle chiese di Vicenza, mi diceva: «Lo vedi che scarpe hanno? Sono gentiluomini soldati». Penso però che coi piedi dentro fanno un effetto queste scarpe vuote in altipiano o un altro. Insomma, a Bene piacevano, ma le mie gli erano piccole. Anche Rodino era restato senza scarpe. Lo coprirono coi sassi e lasciarono lì il mucchio. Poi alla fine della guerra alcuni di noi andarono a riprenderlo, tirarono via i sassi e raccolsero quello che c'era. Mi è stato detto che la terra sotto era tutta seminata di pallottole. Quando il corpo si disintegra, le pallottole cascano giù come semi maturi e alzando i quattro stracci pieni di buchi e i quattro ossi che ci sono dentro, le vedi brulicare sul terreno. Era una strana cosa un rastrellamento. Dove prendeva pareva una scossa di fulmine, benché molto più cretino del fulmine. Bizzarro, non in modo interessante. Anzi, con goffa mancanza di fantasia. Il più scioccato di quelli restati vivi credo che fossi io. Camminavo verso nord scalzo e dopo il primo breve incontro coi fantasmi andai via abbastanza spedito. Avevo addosso uno shock vivace. Era indubbiamente una forma di energia. Mi pareva di avere un'impresa spropositata da compiere, ma mi sentivo riserve smisurate di forze. La geografia essenziale dell'altipiano mi era chiara. Sapevo dov'era a nord e a oriente la piana di Marcesina tra i boschi, a 1500 metri, e di lì sapevo come scendere sul fianco orientale del bastione, sopra lo spacco del canal del Brenta, e trovare case, uomini, a Frizzon. Tutta la notte camminai per rocce e cerchi, parte su un terreno cespugliato, parte nudo. Pioveva in modo fitto e dolce, come d'autunno. Per un pezzo piovve nel buio assoluto, poi mi accorsi che a mano si cominciava a vedere qualcosa. Non fu il cielo a cambiare, come accade quando il tempo è sereno. Anzi, proprio l'opposto. Fu in basso che dal buio cominciarono ad affiorare profili e volumi scuri, e poi a farsi grigio argento, e presto furono rocce, terrazze, selle, cerchi silenziosi. Solo più tardi osservai quanto era impallidita anche l'aria e vidi che era giorno pieno. A questo punto mi guardai, ero da vedere. Avevo una giacchetta borghese piena di strappi e di gnocchi. La camicia era militare e inglese, di quelle senza collo. I calzoni alla zuava erano a fette. Avevo due paia di calzetti, ma il piede si era consumato ancora in principio e restava solo una doppia fascia attorno alle caviglie. I miei piedi erano bianchi. Per molte ore ancora piove, sempre fitto e dolce. E io continuai a risalire verso nord, attraversando lo spettro grigio-argento del paesaggio più bello che conosco. Quando smise di piovere, venne una nebbia traslucida, molto luminosa, a riempire alla rinfusa gli spazi in cui entravo, sfilacciandosi tra le rocce e gli alberi. Si udivano motori in lontananza e spari isolati. Questa volta non erano allucinazioni, ma cose reali, benché lontane. Il sole non poteva essere davanti a me, ma pareva proprio fosse lì, dietro i festoni luminosi. Camminavo, col paesaggio che veniva fuori a pezzi e bocconi e faceva l'effetto di muoversi. Sentivo che poteva sbucare in qualunque momento un reparto in ordine sparso. Anzi, con tutte queste rocce che si muovevano, era difficile distinguere se erano proprio rocce o uomini in ordine sparso. Mi presi in mano una signorina e le sfilai la prima sicura. Poi, senza volerlo, mi misi a camminare lento e circospetto, come uno che si prepara ad arrivare addosso a gente che non lo può soffrire. Praticamente facevo le tattiche, tutto solo tra i festoni di nebbia. Non vedevo e non udivo fantasmi, ero lucido e sveglio come un campanello, ma sentivo invece distinto che da un momento all'altro li avrei trovati. C'era una piccola sella su cui era appeso uno di questi festoni. Capii che erano lì. Passai la signorina nella mano sinistra. Mi presi nella destra la canadese e slacciai la cintura anche a lei, tenendo ben fermo con l'indice il manichetto a molla. Il festone luminoso si spostava verso di me, mollemente appeso nell'aria appena mossa. Già c'ero in mezzo e lo sentivo sciamarmi attorno a folate. Quando mi supera, pensai, mi troverò in mezzo a questi bastardi allo scoperto. Già la nebbia passandosi diradava. Distinguevo seminate nel prato alpestre le sagome scure, quasi immobili. Avevo l'impressione di corrergli addosso, stando fermo. Avevo alzato la mano sinistra. Prima la signorina, mi dissi, poi mirare bene con la canadese. D'un tratto il paesaggio si ripulì. La nebbia ritirò le ultime folate come gli strascichi di una sottana e io mi trovai fuori, in un prato vuoto, verde, seminato di belle roccette e di qualche abete giovane. Mi sentii assurdo con questa mano in aria. Non posso mica andare avanti così, mi dissi, così non arrivo mai. Erano le bombe che mi obbligavano a fare le tattiche. Finché si hanno armi addosso non si può camminare disinvolti, attraversare allo scoperto come uno che va per i fatti suoi. Poi la guerra termina, passano gli anni, tutti tornano ai loro lavori e tu sei ancora lì in giro per i boschi e per i campi a fare le tattiche da solo. Riassicurai le bombe che avevo in mano e le depositai tutte e tre ai piedi di un abete che pareva nero in controluce. Le italiane affiancate e la canadese sopra di traverso. Mi allontanai qualche passo e mi voltai indietro a guardarle. Prima pensai, abbandono di Parmula. Poi pensai, tutte balle. E cominciai ad andare via. Se le trovano i tedeschi, una più una meno non gli serviranno a niente. Se le trovano i partigiani, sperando che ci fossero eredi nostri, un giorno sull'altipiano, almeno potevano venire buone a loro. Subito dopo tornai indietro, mi ripresi la canadese e me la misi in tasca. Forse l'idea era che una sola l'avrei sempre potuta far sparire al bisogno e d'altro canto mi avrebbe fatto tanta compagnia. O forse era soltanto un mezzo rimorso militaristico e classico. Così, con la canadese in tasca, mi misi a attraversare verso oriente nella nebbiolina diradata. C'erano ampie groppe selvose. Una parte che non avevo mai visto e che cominciava a sembrarmi molto vasta e curiosa. Dopo un po' sentii dei cani, piuttosto in lontananza, ma non troppo. Si udivano chiaramente i comandi in tedesco, come a un'esercitazione, e il petulante abbaiare delle bestie. Non sapevo se stare fermo o muovermi. Decisi di muovermi. Mi tenevo in alto e camminavo ansiosamente finché la costa cominciò a spiovere verso est, dove volevo andare io e i cani non si udivano più. Questo fu a metà del pomeriggio. Mi pareva di intuire dov'era la conca di Marcesina, e infatti al tramonto la intravidi tra gli alberi, verde, dolce, commovente. Mi aggirai vicino al margine del bosco per scegliere il punto dove col primo buio avrei attraversato in vista dell'osteria. Camion non ce n'erano, c'era però un certo trambusto e vidi partire un sidecar con due soldati. Lasciai venire la notte. Poi con molta circospezione scesi all'aperto, attraversai la conca e mi allontanai tra i dossi nudi di fronte. Dai crinali spuntava il chiaro della luna in arrivo. Camminai per qualche ora e quando raggiunsi il labbro della Valsugana la luna era alta, tutto era nudo, limpido, deserto. Cominciai a scendere per il declivio come scivolando, ma dopo un po' mi fermai e mi voltai indietro. Il prato era quasi in piedi dietro di me, astratto, grandioso. In vita mia non ho mai veduto una cosa che somigliasse di più a un sogno. Stetti a guardarlo un pezzo pensando: è solo la spalla dell'altipiano. Ma non pareva un paesaggio di questo mondo. Poi ripresi a scivolare all'ingiù e arrivando al bosco mi avviai per un sentiero pietroso che lo costeggiava. Mi venne in mente che non mangiavo e non dormivo da un pezzo. E provai a fare il conto delle ore, ma era troppo difficile. Avevo sete e non mi ricordavo di aver bevuto né stanotte né ieri né la notte prima né il giorno prima neanche la notte prima ancora. La notte sul 10 camminai un pezzo, poi una svolta del sentiero mi fermai. A destra avevo un valloncello scosceso, praticamente impassabile. Arbusti e alberi proiettavano come una tettoietta d'ombra e sotto a questa vidi due grosse meduse. Erano i primi animali che vedevo da un bel pezzo. Erano posate sul pendio a un paio di metri da me, ma irraggiungibili a causa del valloncello pieno d'ortiche e di stecchi spinosi. Erano a mezzo metro l'una dall'altra, come impigliate tra gli arbusti del sottobosco, e palpitavano lievemente, opalescenti, quasi trasparenti. Restai vivamente sorpreso, la cosa mi pareva quasi incredibile. Come saranno venute quassù queste meduse? D'altro canto erano lì, vere e reali, e dunque qualche spiegazione doveva esserci. Questo tipo di situazione mi ha sempre attirato. Quando c'è una cosa che pare assurda e tuttavia si vede che c'è e dunque deve essere razionale. Mi piace cercare di circoscrivere la gamma delle verità possibili e poi, risolto il problema, verificare se la spiegazione vera ci cade dentro. Qui però non mi veniva in mente nulla, proprio non riuscivo a pensare una spiegazione plausibile. Raccattai dei sassolini e mi misi a tirarli addosso alle meduse per farle muovere. Stranamente i sassi le attraversavano senza disturbarle e questo aumentò ancora il mio senso di irritazione e di delusione. «Andate in quel paese», dissi infine, e ripresi a camminare. Appena fatta la svolta, in piena luce della luna, vidi che c'era una fontanella. Provai un moto di piacere dato che avevo una gran voglia di bere. Non me la ricordavo questa fontanella e anzi mi pareva una bella bizzarria che l'avessero costruita proprio lì, in una landa deserta di montagne dove non ci sono né case né niente. Era stata costruita da poco e moderna di stile. C'era un pilastrino fatto di pietre levigate a profilo irregolare. Dalla canna ricurva verso il basso scaturiva un bel getto pieno. Mi appoggiai al pilastrino e mi curvai con la bocca aperta, ma il pilastrino non mi sorresse. Lo attraversai con tutto il corpo e feci una cascata sul fianco, una gran cascata, perché il terreno andava ancora all'ingiù. Male non ne sentivo molto, ma sull'anca mi restò una botta nera che trovai qualche giorno dopo. Era un po' più grande di un pomo, un po' più piccola di un caco. Mi tirai su e provai a ripartire. Della fontana credo che mi fossi dimenticato. Fatto sta che non mi curai di tornare indietro per bere. Il sentiero era in discesa, largo e tutto pieno di pietre scheggiate. Era una fatica matta appoggiarvi i piedi, non per il dolore in sé, che era piccolo e acuto, ma per una specie di guizzo che i piedi mi facevano per conto loro quando muovevo un passo. Continuavo a cascare come un ubriaco. Ora mi facevano male anche le mani, ma soprattutto mi irritava la coscienza di essere perfettamente sobrio e in pieno possesso delle mie forze, tranne questa insubordinazione della zona tra le piante dei piedi e le caviglie e i suoi ridicoli scatti. Ah, un piccolo problema tecnico, mi dicevo sedendo sulle pietre acuminate del sentiero che ne approfittavano per pungermi anche il sedere. Bisogna risolverlo. Provai a scendere in ginocchio, a quattro zampe, ma era peggio che andare di notte. Che del resto era notte, saranno state le due. Provai anche a mettermi di fianco, a rotolare, ma rotolavo storto e andavo subito ad arenarmi sulla sponda. È il baricentro, mi dicevo, è incredibile quante cose determina il baricentro. Le schegge approfittavano continuamente per pungermi in ogni posto. Tutto quello che mettevo giù loro me lo pungevano. Discesi per un pezzo nella posizione di un uomo seduto, ignorando l'attività di queste schegge. Vi ho in culo, pensavo. Era ben vero. Poi la luna fa un lungo salto a pesce nel cielo. La sua luce color mandarino si decanta. Sono in piedi. E sto in piedi. Cammino sulla strada tra le case di Fritzon. Batto alla prima porta. La casa dell'alpino che è in Russia, dove so che c'è sua madre. Chiamo. Ma questa donna aveva paura, non volle aprire. «Non conosco nessuno!» gridò dalla camera di sopra. Avevano avuto 3 rastrellamenti negli ultimi giorni a Fritzon e questo riserbo era naturale. Ma allora non lo sapevo, mi arrabbiai. «Speriamo che a suo figlio gli aprano in Russia!» le gridai. Poi mi pentii. Mi avviai alla casa di fronte dove stava la Rosina con suo padre. «In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti!»
«Aprimi, almeno tu! Sono morta anch'io!»
«Morta?
E allora che cosa fai costì alla finestra? Aspetto la bara che venga a portarmi via!»
Invece la Rosina e suo padre mi apersero subito. Erano già alzati e io dissi «Ma che ora è che siete già alzati?» Erano passate 3, cioè ora di alzarsi. Io ero tutto bagnato. Mi fecero spogliare davanti al fuoco e mi diedero degli stracci da mettermi indosso. Raccontai all'incirca com'era andata a noi e loro raccontarono dei rastrellamenti nella contrada. Mi diedero una ciotola di latte e mi piacque molto. Poi vomitai e andai a dormire. Lui mi accompagnò fuori. Il buio cominciava a impallidire. Mi fece salire sulla tezza, dove non c'era fieno. Mi misi sul tavolato con sopra una coperta militare. Lui ritirò la scalapioli e mi avrà anche augurato buon riposo, ma non sentii niente. Un momento dopo era risalito e voleva svegliarmi. E non era facile. Quando fui un po' svegliato, mi disse che arrivava il quarto rastrellamento ed era meglio che andassi via. Io dissi, ma che ora è? E lui disse, 9. Non 9 di sera, non era possibile, perché c'era un gran chiaro. Mi fece scendere per la scalapioli e mi affidò a un ragazzo che aspettava. Attraversammo in fretta la strada e ci calammo nel vivo nella valle che qui strapiomba bruscamente, fino a un punto dove c'è un salto di roccia inciso da una cengia. Arrivammo a una grotta giusto sullo strapiombo, ma defilata dal fondovalle perché a qualche centinaio di metri lì sotto ci sono gobbe a mezza costa che la defilano. Il ragazzo mi salutò e io mi rimisi a dormire con la coperta militare sopra, mentre si sentivano già i primi spari all'imbocco della contrada.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.